Adesso arriva la parte bella, perché vediamo che cosa vuol dire, qual è il senso della legge e anche il riferimento all'evento fondamentale che è l'uscita dall'Egitto, ma in particolare l'alleanza al Sinai. E parto ricordando una tradizione rabbinica che legge il versetto 16 del capitolo 32 di Esodo, dove appunto c'è scritto: le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio scolpita sulle tavole. La tradizione rabbinica dice: laddove c'era scritto Arut, la legge incisa sulle tavole, si deve leggere Erut, la legge della libertà. Allora, questo diventa lo sfondo su cui adesso dico qualcosa. Perché evidentemente non serve neanche ripeterlo, ma che l'evento fondatore per Israele è l'uscita dall'Egitto, quindi la liberazione dall'Egitto. Solo che a volte perdiamo di vista che Israele è liberato per la libertà, quindi non è sufficiente uscire dall'Egitto, non è sufficiente passare il mare, ma occorre avere una meta che non è soltanto la terra, ma è una meta che definisce che cosa vuol dire essere liberi. Quindi entrare nella terra è la modalità concreta, quella più visibile, per dire che si sta vivendo nella libertà. Possedere la terra è già un'espressione della libertà, perché certo, nella terra io non sono più un forestiero, nella terra io entro anche in una dinamica di lavoro, di relazioni che non sono più come quelle vissute in Egitto. Se l'Egitto è la terra della schiavitù, con tutte le connotazioni di umiliazione, oppressione, Canaan è la terra della libertà. E questo è un modo con cui io finalmente vivo la libertà. Ma si è liberati per la libertà, e questa libertà anche la connotazione della possibilità di celebrare la festa, perché in Egitto non c'è nessun riposo, non c'è nessuna possibilità di celebrare la festa. Nella terra sì, tanto che se tenete conto del cantico del mare, Esodo 15, il punto finale del percorso è: ci fece entrare e ci piantò sul monte della sua promessa, santuario che le sue mani hanno fondato. Quindi il punto di arrivo è la celebrazione nel tempio, è la festa, non tanto il culto per il culto, ma il culto come luogo del riconoscimento del beneficio, come possibilità e tempo di sospensione del lavoro per ritrovare il senso anche della fatica e del lavoro, che è appunto il riposo. Ma sicuramente l'espressione fondamentale per dire il senso della libertà è l'alleanza. Israele è liberato per entrare in alleanza, cioè in quella comunione con il Signore stabilita al Sinai. Tanto che in Esodo 19 letteralmente si dovrebbe dire: vi ho fatto uscire dall'Egitto e vi ho fatto entrare in me. Con un'espressione molto forte che evoca questa dimensione di comunione intima col Signore, che l'alleanza sigla. Ora, è importante ricordare anche che Israele riceve la proposta dell'alleanza dopo essere uscito dall'Egitto. E questo a volte non ci pensiamo, perché leggiamo il racconto così come si offre alla nostra, appunto, attenzione. E quindi è una scansione cronologica. Ma il fatto che l'alleanza non sia stata stipulata in Egitto, ma dopo, è indicativa questo fatto. Se io ti propongo un'alleanza mentre sei schiavo, sei obbligato ad aderirvi. Anzi, entrerebbe una dimensione meritoria, retributiva. Entra in alleanza, così ti libero. Ma l'alleanza non è stipulata in Egitto, Israele esce dall'Egitto e quindi diventa un popolo. Questo noi lo possiamo osservare a livello di storia. Prima Israele esce dall'Egitto e solo quando è uscito dall'Egitto il Signore propone, offre l'alleanza al Sinai. Cosa vuol dire questo? Che l'alleanza viene presentata come un patto che coinvolge due soggetti liberi. E questo vuol dire che il Signore, liberando Israele dall'Egitto, accetta di poter essere rifiutato. E in questo senso si manifesta come il contrario del faraone, perché al lettore dovrebbe venire in mente l'inizio del capitolo 1 di Esodo, dove si dice: poi sorse un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe, il quale disse: i figli di Israele sono diventati più numerosi e più forti di noi, agiamo con saggezza. C'è la radice del verbo acham, del termine acham, agiamo con saggezza, perché se si alleeranno con i nostri nemici ci sarà la guerra e noi potremo morire. Dunque il faraone riduce in schiavitù coloro che possono farlo morire, quindi toglie libertà laddove c'è un pericolo che minaccia la sua esistenza. Il confronto di Esodo, i primi 15 capitoli, sapete bene che sono un confronto tra il Signore e il faraone, e il Signore si manifesta come il contrario del faraone, perché prima libera e poi offre un patto. Ma se io libero, non ho paura di venir rifiutato dal popolo. Allora, noi poi possiamo fare tutte le prediche che vogliamo sulla mormorazione di Israele nel deserto, che non capiscono, che so, tutto quello che volete. Però, intuite, è un modo con cui si racconta di una storia nella quale Israele attesta di rifiutare ripetutamente il Signore, ma il Signore si manifesta come colui che è fedele al popolo che lo rifiuta. Perché potrei anche leggerlo così. Dunque, a livello narrativo, l'alleanza viene dopo la liberazione. E noi potremmo dire: beh, certo, è questa cosa qui. Tuttavia, quando parliamo di alleanza, stiamo utilizzando una categoria che Israele utilizza in ambito teologico in un'epoca decisamente tardiva, perché l'alleanza è conosciuta in ambito politico a partire ancora dai trattati ittiti del secondo millennio, primo millennio avanti Cristo, e poi chiaramente con i trattati neo-assiri in ambito politico, per regolare i rapporti tra un sovrano e i suoi vassalli. Abbiamo una produzione numerosa di trattati che provengono, per quello che riguarda poi l'interesse biblico, dal mondo neo-assiro. Famosissimo a questo proposito è il trattato cosiddetto di Esharaddon, che regola la successione di suo figlio al trono. È un trattato importantissimo anche per il Deuteronomio. Alcuni pezzi del trattato di Esharaddon si ritrovano nel Deuteronomio, per esempio nel capitolo 28, quello delle maledizioni. Sono pari. Ed è anche un testo importante per quello che riguarda la storia del ritrovamento del rotolo del Tempio raccontato in Due Re 22-23. Vabbè, eventualmente ci torniamo se interessa a qualcuno. Ora, perché è così importante dire che la categoria di alleanza è usata tardivamente da Israele? Perché vuol dire che siamo di fronte a una sintesi tardiva, cioè alla fine di un percorso ho assunto una categoria proveniente da un altro ambito culturale, le relazioni internazionali, per interpretare, come categoria utile per interpretare la storia del mio popolo. E quindi sto usando, mi sto collocando in un'epoca successiva a Giosia, e probabilmente siamo, visto che secondo l'ipotesi è la corrente deuteronomistica a introdurre questa categoria per quello che riguarda l'alleanza con il popolo, siamo in epoca esilica e post-esilica. Alla fine io dico, beh, ma che cosa possiamo dire di quello che ci è capitato? Come lo possiamo interpretare? Uso qualcosa che mi viene da un altro ambito culturale per interpretare la vicenda del mio popolo. E in questo senso siamo di fronte a una finzione. Per usare l'immagine, l'espressione di Liverani, siamo nella Bibbia inventata. Ma non perché è falsa, ma perché è una rilettura teologica. Ora, come funzionava il formulario di alleanza? Lo conosciamo appunto da molti testi, e si tratta anche di un formulario che ritroviamo utilizzato in molti tocchi, molte parti della Bibbia. Per esempio in Giosuè 24, in Deuteronomio 29-30, qualcuno interpreta così i primi 28 capitoli di Deuteronomio, secondo questo schema, che presuppone degli elementi che di solito sono presentati secondo quest'ordine che dico, e che l'autore biblico sceglie di interpretare ampliando alcune parti di solito, e in alcuni testi anche inserendo qualche elemento che nel formulario, che è di tipo notarile, manca. Per esempio in 29-30 di Deuteronomio il formulario è ampiamente rivisitato. Lo riconosciamo, ma è rivisitato. Allora si inizia con la presentazione dei due contraenti. Il sovrano si presenta nominando il suo vassallo. Quindi c'è presentazione dei contraenti. E poi c'è, come seguito, il paragrafo storico. Cioè quel racconto che narra che cosa il sovrano ha fatto già nel passato come benefici per il suo vassallo. Pensate l'incipit di Giosuè 24, che sviluppa moltissimo questa parte, raccontando di tutto l'intervento che il Signore ha operato nei confronti di Israele, ricordando ancora i padri. Quindi Giosuè 24 sviluppa molto, per esempio, questo motivo, ma lo potremmo dire anche in Deuteronomio, i primi tre capitoli è una rievocazione storica. Deuteronomio 4 segue il formulario di alleanza e Mosè ricorda l'alleanza stipulata all'Oreb. Quindi è un momento imprescindibile, il ricordo, il paragrafo storico, il ricordo dei benefici passati. Poi segue la legge fondamentale, la legge attorno alla quale ci stiamo incontrando, e spesso delle norme più minuziose, particolari, che articolano il comando fondamentale. Molti studiosi distinguono tra legge fondamentale e norme particolari, e noi questa cosa qui la possiamo ritrovare tra decalogo e codici, perché per esempio il codice deuteronomico è organizzato attorno alla struttura tripartita del decalogo. Decalogo diviso in tre parti, il codice deuteronomico diviso in tre parti. Ciascuna delle parti corrisponde a una delle parti del decalogo. Quindi c'è questa corrispondenza. E poi seguono le benedizioni e le maledizioni. Se tu resti fedele a queste norme, io verrò in tuo aiuto. Quando avrai una carestia, ti offrirò grano. Se i nemici ti faranno assedio, io verrò e ti aiuterò. Se tu disobbedisci a queste norme, vengo e ti distruggo. Non potrai più coltivare niente. Io verrò e raderò al suolo le tue città e ti manderò tutte le calamità possibili. E poi si chiamano in causa i testimoni, il cielo e le divinità di solito, a volte anche il cielo e la terra, come che poi ritroviamo anche nei testi profetici, per esempio, nei Riv, ma appunto i testimoni come coloro che attestano, sono chiamati in causa per dire dell'impegno dei contraenti, e alla fine si indicano anche delle norme che regolano la conservazione del documento piuttosto che la lettura periodica del documento. Sono cose che per esempio ritroviamo in Deuteronomio 31. Deuteronomio 28 termina con benedizioni e maledizioni, c'è poi il terzo discorso, i capitoli 29 e 30, ma Deuteronomio 31, che sembra molto più collegarsi con Deuteronomio 28, propone tutto, proprio questa serie di indicazioni. Quindi abbiamo questo schema che, ripeto, troviamo spesso nei testi biblici. Solo che questo tipo di schema noi possiamo vederlo, cioè noi possiamo meglio vedere gli elementi di questo schema nella loro funzione. Per cui proviamo a vedere com'è che all'interno del testo biblico, quindi dentro una prospettiva di carattere teologico, riescono a interpretare la storia del popolo, perché non sarebbe sufficiente che io utilizzi semplicemente un documento notarile che viene dal mondo dei trattati internazionali per costruire lo schema di un capitolo. Cioè, vabbè, può essere interessante, ma finisce lì. Boh. Allora, che cosa ci permette di dire questo tipo di questi elementi? Appunto, ci permette di dire che la relazione, se tengo conto dei due contraenti, il sovrano e il suo vassallo, è una relazione tra due partner che nel testo biblico sono connotati per la libertà, per il discorso di prima. L'alleanza è stipulata con un popolo che è stato liberato e il segno della liberazione è stato il passaggio del mare, dove Israele compie un atto di libertà affrontando il mare. E questo è evidente, perché domina la paura della morte, prende le distanze dall'Egitto. E quindi il cantico di Miriam, in questo senso, celebra la nascita del popolo in mezzo al mare. C'è uno studio interessantissimo di Laura Invernizzi che suggerisce come sia stata Miriam a riconoscere la necessità di uscire dal mare, con tutto un vocabolario legato alla nascita. E quindi Israele nasce dal mare come popolo libero. Quindi al Sinai l'alleanza tra questi due partner, ma è un'alleanza tra due soggetti liberi, questo vuol dire dotati di libertà, ma asimmetrica, nel senso che è asimmetrica, non sono, i due contraenti non sono uguali, perché l'alleanza è proposta dal Signore a Israele. Israele è il figlio liberato, e questo vuol dire che il Signore è il padre. La relazione è verticale nell'immagine biblico. Il padre è comunque una figura di autorità, è il Signore. Ed è il Signore che propone l'alleanza. E questo è fondamentale, perché nella tradizione biblica questo vuol dire che il Signore è garante dell'alleanza, è il promotore dell'alleanza, che l'alleanza è quel dispositivo che esprime l'intenzione di Dio nei confronti di Israele, quello di costruire una comunione, una relazione. Ma il fatto che sia il Signore il promotore intende anche segnalare che il Signore si vincola anche lui al patto. Non è vero che la legge è solo per Israele. Anche il Signore obbedisce all'alleanza per quello che gli spetta. Lui è il promotore e resta e si impegna ad essere fedele al patto. Questo è un vincolo per il Signore. E nella vicenda di Israele questo vincolo si esprime nel fatto che nella misura in cui Israele nella storia trasgredirà il patto, il Signore da parte sua si manifesta come dono sempre promettente. E quindi il vincolo che l'alleanza stabilisce per il Signore è un'offerta sempre rinnovata da parte del Signore di libertà. E anche quando l'alleanza viene definitivamente infranta da Israele e l'esilio è il segno di questa rottura definitiva, nell'esilio e quindi nel fallimento di Israele sorge l'annuncio di una nuova alleanza, che non è qualcosa di nuovo dal punto di vista di una nuova legge, ma è qualcosa che in maniera inedita, tenendo conto del fallimento del popolo, apre a una relazione nella quale il popolo sperimenterà di essere profondamente dipendente dalla misericordia di Dio. E questo è il dono del cuore nuovo che è associato al tema della nuova alleanza. Quindi si aprirebbe questo tipo di filone di approfondimento. Quindi due soggetti liberi, una relazione asimmetrica, perché c'è questa valorizzazione di una intenzione del Signore che si manifesta come volontà sempre promettente e quindi come offerta di perdono. E la storia della relazione di alleanza tra Israele e il Signore avrà molto bisogno di questa sponda, che vorrebbe dire che Israele riconosce alla fine di essere un popolo molto perdonato, perché l'alleanza viene alla fine. Ora però l'alleanza si dispiega nel tempo, perché appunto il formulario parla di un paragrafo storico e di benedizioni e maledizioni che sono nel futuro. Quindi è una storia che va da un passato verso il futuro, dal tempo dei padri verso il tempo dei figli. Ed è questo un asse fondamentale, ed è l'asse che permette di non fraintendere la legge. Perché il tempo del paragrafo storico, cioè il tempo dei padri, è inteso come il tempo della promessa gratuita e immotivata da parte di Dio. Per cui Israele fa un raffinatissimo lavoro redazionale per tenere insieme le tradizioni patriarcali con le tradizioni esodiche, che sapete bene viaggiavano parallelamente. Quindi un aggancio importante, in modo tale che coloro che sono usciti dall'Egitto siano i discendenti dei padri. E questo vuol dire che il tempo dei padri è il tempo fondativo, perché è abitato da una promessa da parte di Dio gratuita e incondizionata. È l'origine, quello che esprime appunto una presenza di Dio offerta gratuitamente ai padri. E quindi il paragrafo storico è connotato da il tema della gratuità originaria, nell'ordine di una promessa. Ed è importante che sia la promessa all'origine, perché vorrebbe dire che oggi, ricevendo la legge, ascoltando la legge e accogliendola, io invero la promessa. Ovvero sia, che cosa vuol dire? Il senso della promessa ricevuta nel passato io lo scopro obbedendo oggi alla legge. Per cui il tempo presente, ciò che unisce l'asse orizzontale della storia con l'asse verticale dei due contraenti, è l'elemento che non abbiamo ancora menzionato, cioè la Torah. La Torah, quindi la parola della legge, il decalogo, i codici, sono quella parola che consente la relazione tra il Signore e Israele, in cui Israele è invitato ad ascoltare i Devarim, le parole, e a realizzarle, scoprendo in questa realizzazione il senso della promessa originaria e gratuita. E dunque Israele non obbedisce ai comandamenti perché sono giusti, ma perché sono veri. Israele non obbedisce ai comandamenti per essere liberato o per essere salvato, ma perché è stato liberato e perché è stato salvato. E attraverso questa realizzazione io vivo nella memoria del dono originario che nell'obbedienza faccio mia. Voi sapete bene che l'alleanza è stata anche interpretata in chiave sponsale. Come mai? Perché è la relazione umana per eccellenza, secondo la percezione biblica, giusto? Siete sposati, mediamente. Io no, ma voi siete sposati? Sì, mediamente, giusto? Vi ricordate il giorno del matrimonio? Certo. Le signore erano bellissime, giusto? Fantastico, giusto? Vi siete scambiati qualche parola? Una promessa, giusto? Nella buona cattiva sorte, in povertà, ricchezza, quella cosa lì. C'era tutta la promessa, cioè era vera quella promessa? Io non lo so, io non c'ero. Avete dato un vostro sì. Che cosa quella promessa significava? Quando l'avete scoperto? Quando le luci si sono spente e sono aumentati i panni da stirare. Cioè nella pratica quotidiana vi siete resi conto che cosa voleva dire aver detto di sì in quel momento, che era connotato da una gratuità da parte di entrambi in quel caso lì. Però è stato nella storia, attraverso l'obbedienza ad alcune parole, magari non scritte, ma che comunque hanno mediato e mediano la vostra relazione. Perché, per quanto ne possiamo dire, io potrei dire, in ogni relazione ci sono delle leggi, perché dove c'è un'alterità lì c'è una regola, c'è una legge che custodisce l'alterità. Se io dico che la legge non c'è, dico che non c'è alterità, e questo determina la violenza. La legge è custode dell'alterità reciproca. Dunque, nell'obbedienza a quella legge tacita o esplicita, io riconosco la verità di quella promessa e capisco che quel sì originario, quella promessa originaria, aveva un significato che all'epoca avevo soltanto intuito, ma la cui bellezza la sperimento adesso. E finché mantengo viva la memoria di quella promessa, riesco anche a sopportare il disordine di mio marito, per banalizzare un po', ci siamo. Ma se perdo di vista quella memoria lì, i panni da stirare diventano una montagna insormontabile. Però la legge è al centro e determina il futuro, e qui dobbiamo fare attenzione, perché il formulario apre a un doppio esito di benedizione e maledizione, cioè se obbedisci sarai benedetto, se disobbedisci sarai punito. E quindi la possibilità della dimensione retributiva è presentata lì, su un piatto d'argento. È il dispositivo stesso dell'alleanza che sembra introdurre una dimensione di carattere retributivo. Solo che l'alleanza funziona quando tengo in equilibrio la memoria dell'origine con l'implicazione fattiva, nel senso che scatta la dimensione meritoria retributiva solo nella misura in cui dimentico che il punto di partenza non è la legge, ma il punto di partenza è la promessa gratuita che mi precede. Perché se tengo insieme memoria grata dell'origine, di un'azione di Dio che mi ha preceduto in termini di incondizionato azione benefica a mio favore, di una parola di promessa che non è dipesa da me, dalle mie capacità, dalla mia bontà, dal mio impegno, ma che ha raggiunto i padri, che ha raggiunto le mie radici, il mio passato, che è un evento appunto fondatore di gratuità assoluta. Tenere insieme, avere presente questo evento, mi permette di dire che il mio impegno nell'obbedienza alla legge, che apre a un futuro alternativo, vuol dire che se io tengo viva la memoria grata dell'origine, l'obbedienza alla legge diventa possibilità di sperimentare la verità di quella promessa. E la benedizione è questa. Io posso anche perdere la terra, posso non avere figli, posso essere povero, ma vivere benedetto. Io posso essere molto ricco, avere un fracco di figli e molti terreni, ma essere maledetto, cioè vivere distante dalla fonte della vita, ma non perché il Signore mi sta punendo, ma perché vivere impegnato nella realizzazione della legge, come se il futuro dipendesse solo da me, questo rende la mia vita autoreferenziale, chiusa nella relazione con gli altri, e questo è una morte. Considerate questo aspetto. Come si dice in ebraico la parola futuro? Si dice con un termine che indica dietro. Il futuro non è ciò che sta davanti, è ciò che sta dietro, per cui io non lo vedo e man mano cammino lo vedo realizzarsi, per indicare che non dipende dalla mia capacità il futuro. In questo senso è disinnescata la dimensione meritoria. Non lo costruisco io il futuro con le mie capacità, con i miei progetti, cioè quello che io pongo davanti a me. Il futuro mi si svela piano piano man mano che io cammino all'interno di una relazione. Allora, se tengo presente la relazione che mi precede e nella quale colui che stabilisce la relazione si manifesta nella storia come gratuità promettente e anche perdonante, la vita dei miei figli, la mia vita e quella dei miei figli, sarà costruita come una vita impegnata a rendere sempre presente per tutti il dono originario. Questa è la benedizione. La benedizione è la creazione di una comunità di fratelli. La benedizione è quell'azione nella quale io divento a mia volta liberatore, e il comando mi dice qual è la strada per diventare liberatore, avendo gustato fino in fondo la libertà. Dunque, la maledizione non è la punizione di Dio per la tua trasgressione, anche perché questo stride con la modalità con cui nei testi vetrotestamentari Dio ristabilisce la giustizia, che è il RIV. La dimensione punitiva è quella via, se siete partiti dalle due vie, avete sicuramente citato il Salmo 1. Beato l'uomo che dice tre no per dire di sì alla legge del Signore, e alla fine si dice perché il Signore conosce la via del giusto. Andate avanti, ma la via dell'empio si perde, giusto? Perché poi Salmo 1 mette in scena questa struttura di alleanza. ma la via dell'empio, degli empi, si perde. Che vorrebbe dire? Che non c'è bisogno che intervenga il Signore a mandare a ramengo la via degli empi, perché è la via degli empi che si perde da sé. Nel senso che quanto più prendi le distanze dalla relazione di alleanza, questo vuol dire che ti allontani dalla fonte della vita, e questo vuol dire morte. È un motivo ripetuto nella tradizione deuteronomica. Deuteronomio 29:30 segue, dicevo prima, lo schema dell'alleanza e si conclude con questa ultima parenesi di Mosè. Ecco, io metto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli la vita. Che tu dici? Come scegli la vita? Perché uno può scegliere la morte. È una frase di una pesantezza pazzesca. Uno può scegliere la morte. Sì, può scegliere la morte, e viene indicato cos'è che fai per scegliere la morte. E non si dice disobbedendo ai comandamenti, ma si dice voltando le spalle dall'essere con il Signore. Questa è l'origine della via di maledizione, cioè prendere le distanze dall'essere con, e quindi entrare, dire di sì a un patto e poi tirarti indietro, non implicarti, perché, ripeto, l'implicazione è necessaria, perché altrimenti io non ti considererei un adulto, ma saresti un bambino se non chiedessi che tu risponda con un impegno che valorizzi la tua capacità di essere giusto. E quindi l'obbedienza diventa la modalità attraverso la quale Israele cresce come adulto credente, non come uno schiavo. Perché le esigenze della legge dentro questa dinamica diventano infinite. Perché che cosa vuol dire rispettare i singoli precetti? Questo diventa un fatto interpretativo mai esaurito. Lo cogliete a partire dalla formulazione del decalogo. I comandi sono praticamente tutti divieti, tranne i due comandi centrali. Gli altri sono tutti divieti, e uno può dire, insomma, Dio si presenta come colui che ti dice dei no. È così? Oppure li potete giocare positivamente, e se li giocate positivamente, la modalità di realizzazione di quelle parole non si riesce a esaurire, e si crea uno spazio, un vuoto prescrittivo che tu come credente implicato dentro una relazione cerchi di colmare quanto più ti eserciti nella intelligenza di quelle parole. E dunque in questo senso l'alleanza è un dispositivo mai esaurito che chiede al popolo di impegnarsi all'interno di una relazione, perché rifiutare l'impegno vorrebbe dire ridurti alla condizione del bambino, non del figlio, ma del bambino. E invece da subito Dio assegna all'essere umano, già da Genesi, un compito, perché il compito è l'ambito nel quale l'uomo può vivere la sua libertà, altrimenti no. E dunque, di fronte alla legge, Israele resta libero, perché potendo dire tutte le volte di no, sceglie di dire di sì. E in questo senso, quanto più obbedisce, tanto più diventa libero, e quanto più diventa libero, tanto più obbedisce. E dice di sì non perché riconosce sempre che quella norma è comprensibile, è plausibile, è persuasiva, ma perché avverte che quella norma è il medium per coltivare una relazione, e la sua obbedienza diventa non un acquistare dei punti, ma è una modalità per entrare in un controdono, Non penso che obbedendo alla legge io risarcisca Dio o ripaghi Dio di qualche cosa. Perché cosa gli vuoi dare in cambio? Qualcuno di noi pensa di poter restituire a Dio qualcosa. Non so. Quindi non è questa evidentemente la logica, ma è l'idea che attraverso la legge, una legge che mira alla creazione di una comunità di fratelli, io entro nella stessa dinamica di Dio, dinamica di controdono. Allora, e finisco, il decalogo, avete in mente, ha due comandi centrali, quello del sabato e quello dell'onore ai genitori. Sono gli unici comandi positivi, questa è la legge fondamentale dell'alleanza, gli unici due comandi positivi, perché questi due comandi sono sintetici, sono simbolici, oltre che complementari. Sono sintetici perché con un unico gesto io compio più cose. Il giorno di sabato riposo e faccio riposare. Obbedisco ai miei genitori e obbedisco a Dio. Provvedo ai miei genitori come Dio che provvede ai poveri. Riposo io e faccio riposare, ricordo la libertà e libero. E quindi nella legge fondamentale, al cuore della legge fondamentale, c'è quel dispositivo che mi permette di vivere come il mio Dio, e quindi di vivere da liberatore, di vivere da Dio, e in questo senso da realizzare profondamente la mia umanità.